Buongiorno e ben ritrovati anche oggi venerdì 2 giugno nello spazio Che Sa, che vi ricordo essere prodotto in collaborazione con UDI, con Emilia Romagna, ed è realizzato nell'ambito del programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico, ripartizione 2015. Anche oggi abbiamo il piacere di avere con noi in studio Valentina Cortese.
Buongiorno Sergio e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
Oggi, nell'ambito dell'azione 2, credito al consumo, risparmio e assicurazioni, parleremo del prospetto illustrativo, in particolar modo con particolare riferimento al mutuo. Valentina, che informazioni contiene un prospetto illustrativo e perché è così importante da analizzare durante la sottoscrizione di un mutuo?
Allora, sottoscrivere un mutuo sulla casa si sa che è uno dei passi più importanti nella vita, anche perché di solito rappresenta l'acquisto della prima casa e che, per chi fosse dell'idea, il matrimonio e la sistemazione comunque definitiva fuori dall'universo dei singoli è molto importante. Nel momento in cui infatti decidiamo di cercare un mutuo, però ci sono una serie ovviamente di parametri da valutare attentamente, tra i quali sicuramente l'importo della rata, poi ritroviamo la durata dell'ammortamento e il tipo di tasso di interesse. Una volta decise quali caratteristiche dovrà avere il nostro mutuo e aver confrontato le varie offerte, quindi trovando la banca che risponde maggiormente alle nostre esigenze, questa ci fornirà il contratto del mutuo da sottoscrivere. Firmare il contratto quindi significa accettare tutte le condizioni presentate nello stesso, dando inizio alla trafila burocratica che porterà all'erogazione del finanziamento. Prima di firmare il contratto del mutuo, tuttavia, dobbiamo prenderci tutto il tempo necessario a leggerlo con attenzione, in modo da contestare o comunque farci spiegare articoli poco chiari. Il contratto del mutuo, infatti, a causa di termini tecnici, può risultare una lettura tutt'altro che digeribile, anche se secondo il codice del consumo, il consumatore ha diritto a un'informazione sempre comprensibile e di conseguenza per qualunque dubbio è possibile domandare spiegazione alla banca.
Oppure a delle associazioni dei consumatori come UDI con Emilia Romagna.
Esattamente. E in più, se il prospetto illustrativo con le principali condizioni e clausole economiche si può facilmente recuperare sul sito dell'istituto da cui vogliamo farci erogare il mutuo e quindi il contratto ci verrà fornito direttamente dalla banca, questa dovrebbe consegnarci anche un prospetto chiamato ESIS, ovvero European Standardized Information Sheet, raccomandato dalla Commissione Europea. Questo prospetto ci fornirà un'informazione personalizzata relativa al prodotto che abbiamo scelto, con tutte le condizioni economiche precise, a partire proprio dal TAEG, il tasso effettivo globale che ci indicherà l'esatto costo appunto del mutuo, comprensivo anche di spese di istruttoria. È opportuno anche ricordare che la consegna da parte della banca del contratto di mutuo non impegna nessuno dei soggetti interessati a concludere la trattativa. Si tratta comunque di documenti preliminari, perlomeno nel caso di prospetto illustrativo e dell'ESIS, che risultano però molto utili per aiutare nella scelta di un prodotto di credito conveniente e soprattutto che risulti sopportabile per le finanze familiari.
Le disposizioni sulla trasparenza bancaria rappresentano uno splendido strumento per rendere tempestivamente noto al consumatore ogni dettaglio contrattuale. Ci puoi illustrare le sezioni in cui è normalmente ripartito il prospetto illustrativo di un mutuo?
Certo, allora purtroppo l'adeguamento delle banche alla norma appunto a carattere soprattutto formale. E così le informazioni presentate sulla modulistica restano di difficile comprensione per chi non dispone di comunque una preparazione specifica.
Questo è un problema molto diffuso in diversi campi. È sempre bene non desistere, mi raccomando, di fronte appunto a una terminologia o comunque a delle informazioni. Informazioni che molto spesso anche per forza di cose deve essere anche piuttosto specifica, ma o informarsi autonomamente oppure comunque sempre rivolgersi a personale qualificato. Comprese appunto le associazioni dei consumatori che hanno proprio questo compito, quello di rendere, ove possibile ovviamente, quanto più comprensibili le caratteristiche, le informazioni, i termini di tutto ciò che si va a firmare e a stipulare.
Esattamente, e vi do dunque un piccolo aiuto insomma per conoscere le logiche del foglio informativo del mutuo, ovvero il riepilogo delle condizioni contrattuali che ogni cliente ha diritto di ritirare presso lo sportello bancario prima di sottoscrivere la domanda di mutuo. Ma tuttavia premesso che il foglio informativo riporta le condizioni massime applicabili per quel contratto e non quelle riservate specificatamente al richiedente. E esso vanta dunque carattere più generale, mentre per il preventivo personalizzato converrà richiedere un prospetto informato ESIS. Quindi sostanzialmente il foglio informativo del mutuo è normalmente ripartito nelle seguenti sezioni. Nella prima sezione ritroviamo le informazioni sul finanziatore, cioè i suoi dati identificativi. Poi nella seconda, nel punto, diciamo così, i rischi tipici, perché si tratta di una descrizione dei principali rischi collegati all'operazione, che è una parte potenzialmente interessante, che spesso delude per le conclusioni perfino troppo ovvie che trae. Su questo tema comunque è meglio erudirsi mediante altre fonti. Poi abbiamo come terzo punto le condizioni economiche nelle sezioni, e qui il foglio si fa più interessante perché in questa sezione sono indicati il tasso e gli esatti criteri in base a cui può variare, nonché ogni altro onere o commissione o spesa o penale gravanti sul cliente. Come si diceva, si tratta di costi massimi talvolta poco rappresentativi dell'offerta effettiva, ma almeno permette di ottenere una panoramica di tutte le voci da conoscere ed eventualmente discutere in sede di richiesta del mutuo. Qualche definizione risulterà poco comprensibile e richiederà un po' di aiuto che crediamo dovrebbe essere reperibile con una ricerca nell'indice analitico di questa importante sezione. Ritroviamo inoltre la sezione numero 4, ovvero le clausole contrattuali che regolano il mutuo, che diciamo è il riepilogo delle clausole che non riguardano gli aspetti invece economici, e sono riportate anche in sintesi quelle relative ai principali obblighi e divieti. Meritano anche la giusta attenzione, visto che firmando il contratto si accetterà di rispettarli. Nell'ultima sezione troviamo la leggenda, ovvero un piccolo vocabolario dei termini tecnici contenuti nel foglio informativo.
Che è sempre bene consultare, proprio perché appunto è uno di quei mezzi che ci aiuta a rendere più comprensibile quello che stiamo appunto leggendo. Prima hai citato il prospetto ESIS, European Standardized Information Sheet. Ci puoi dire com'è fatto e in particolar modo quali sono i punti in cui è articolato?
Sì, allora nel 1997 la Commissione europea ha deciso di introdurre una disciplina relativa ai mutui casa. Ne è scaturito il codice di condotta europeo per i mutui casa. L'adesione al codice resta una decisione volontaria di ciascuna banca, ma quasi tutte quelle italiane lo hanno sottoscritto. Una conseguenza sono i preventivi del mutuo nel formato ESIS, quindi il prospetto informativo europeo standardizzato, che permettono di paragonare con facilità le offerte di diverse banche accomunate da una modalità di presentazione unificata. Questo prospetto si articola in 15 punti.
Ecco, ce li puoi indicare?
Certo, allora il primo punto è l'istituto di credito che eroga il mutuo. Poi nel secondo punto troviamo invece la descrizione del tipo di finanziamento, quindi cosa indica questo? Indica la formula contrattuale e la percentuale massima di finanziabilità rispetto all'immobile da ipotecare. Poi troviamo al terzo punto il tasso nominale di interesse. Infatti, se il tasso è variabile, precisa pure la modalità di variazione ed eventuali tetti massimi e minimi. In caso di utilizzo del tasso di ingresso, specifica anche la durata del periodo in cui rimane bloccato. E poi ritroviamo sempre lui, il famoso TAG, il tasso annuo effettivo globale. E come quinto punto invece abbiamo l'importo del mutuo richiesto. Importante anche il sesto, la durata del contratto, e al settimo ritroviamo il numero e la frequenza dei pagamenti. All'ottavo punto è importante anche l'importo della rata per i mutui a tasso variabile, che viene calcolata appropriatamente con il tasso a regime. Al nono punto ritroviamo un punto molto importante, che è utilizzato per mutui particolari, poco diffusi da noi, con rimborso comunque del capitale tramite il piano di accumulo collegato ad una polizza. In tali casi specifica appunto l'ammontare di ciascun pagamento rispettivamente per gli interessi e per l'accumulo. Al decimo punto ritroviamo la spesa di apertura del mutuo, dove viene indicato l'ammontare dei costi della pratica di mutuo e con riferimento alle attività collegate a tali spese se è obbligatorio avvalersi dei servizi provveduti dalla banca. All'undicesimo punto troviamo le spese accessorie ricorrenti, che sono i costi da sostenere periodicamente durante la vita del mutuo. Questi comprendono per esempio i costi per l'assicurazione, l'incendio o l'incasso della rata. Al 12° punto ritroviamo le condizioni per l'estinzione anticipata, che specifica le condizioni e le penali in caso di restituzione anticipata del mutuo. Per quanto riguarda l'ufficio reclami, ovvero i recapiti a cui rivolgersi in caso di problemi collegati all'applicazione del codice. E poi abbiamo il penultimo punto, che è il piano di ammortamento, che deve essere sempre allegato al prospetto ESIS. E come ultimo punto, ma non meno importante, abbiamo gli obblighi di domiciliazione, cioè se è obbligatorio avere un conto corrente presso la banca mutuante e se è richiesto di farvi affluire lo stipendio.
Insomma, mi sembra di capire appunto che nel prospetto ESIS ci siano tutte quelle che sono le caratteristiche che vadano a connotare poi le, quello che è il mutuo, no? Vedevo appunto, ti ascoltavo e si va dalla banca o dell'istituto di credito in generale che eroga il mutuo per passare appunto al tasso nominale di interesse, al TAEG, eccetera. Quindi sono tutte condizioni, tutti i dettagli molto molto importanti da valutare punto per punto. Ecco, Valentina, ti voglio fare un'ultima domanda. Ci puoi dire cosa si intende per estinzione parziale e cosa invece con estinzione totale del mutuo?
Allora, la facoltà del debitore di estinguere anticipatamente in tutto o in parte il proprio debito è garantita dalla normativa, ovvero dal testo unico bancario, articolo 40,1, ed è perciò contemplata da tutti i contratti di mutuo fondiario. Alcune banche stabiliscono un limite temporale di 18 mesi dall'inizio del mutuo, prima dei quali non accettano di procedere alle estinzioni. Si tratta tuttavia di un vincolo discutibile perché è contrastante con la suddetta disposizione. E notare bene comunque che la ragione di tale atteggiamento è collegata al timore che un finanziamento estinto prima del 18° mese perda il requisito del medio-lungo termine, indispensabile alla qualificazione del mutuo come fondiario, con tutti i vantaggi di tutela per la banca che ne conseguono. In alcuni casi il rimborso anticipato è assoggettato ad una penale di estinzione, cioè una commissione di spesa da riconoscere alla banca.
Ecco, quindi iniziamo dall'estinzione parziale.
Allora, quando si procede ad un'estinzione parziale, tutto il capitale versato anticipatamente andrà dedotto dal debito residuo del mutuo. La banca quindi non potrà perciò richiedere più alcun interesse su quella quota per tutta la durata rimanente del mutuo e l'effetto sulla rata sarà proporzionale alla frazione di debito estinto.
Ci puoi fare un esempio?
Se, ad esempio, se poniamo di utilizzare 5.000 euro per estinguere un capitale residuo di 32.000 euro in fase di rimborso con una rata di 500 euro. Poiché la quota estinta è pari al 15,62%, quindi 5.000 a 32.000, resterà in essere l'84,38% del debito, quindi il 100%, il 15,62%. E la rata verrà perciò ricalcolata in base alle proporzioni, in questo modo 500 euro che è la vecchia rata, per l'84,38% che è la quota del debito mantenuta, e viene a risultare la nuova rata, ovvero di 421,90 euro. Esistono comunque contratti di mutuo che permettono di scegliere in alternativa il mantenimento della stessa rata in cambio di una riduzione della durata residua del rimborso. In tal caso si otterrà un duplice risparmio. L'effetto prodotto della diminuzione della durata si assommerà infatti a quello provocato dall'abbattimento del debito residuo. E se il contratto prevede una penale di estinzione anticipata, questa andrà calcolata sulle sole somme anticipate dalla banca e quindi è consuetudine che le estinzioni parziali avvengano in concomitanza con la scadenza di una rata.
Parlando invece dell'estinzione totale?
Allora, l'estinzione totale corrisponde alla chiusura definitiva del mutuo. La somma da riconoscere includerà l'ammontare del capitale residuo, così come risulta dal più recente piano di ammortamento alla scadenza dell'ultima rata pagata. Facciamo un piccolo annotamento che, ovvero se il tasso è variabile ad ogni sua variazione, il piano di ammortamento viene usualmente ricalcolato dando origine ad una nuova serie di valori di capitale residuo. Cioè, ciò è quindi matematicamente corretto al fine di mantenere la rata costante con il criterio di ammortamento francese. Alcune banche si attengono però ai debiti residui dal piano originario per tutta la durata del mutuo. A tale importo andrà aggiunta la penale di estinzione ed il costo amministrativo dei conteggi di estinzione e verranno inoltre richiesti i diettimi giornalieri, cioè gli interessi del periodo intercorrente tra il pagamento dell'ultima rata e il giorno in cui avviene l'estinzione, calcolati appunto al tasso del mutuo. Questi si ricavano moltiplicando il debito residuo per il numero di giorni e per il tasso giornaliero, ovvero il tasso giornaliero è sempre pari al tasso annuo diviso 365.
Grazie mille Valentina, ti interrompo perché siamo al termine della puntata, ma avremo sicuramente modo di continuare questo interessantissimo argomento.
Perfetto.
Ti saluto e ricordo che lo Spazio Che Sa è prodotto in collaborazione con UDI con Emilia Romagna ed è realizzato nell'ambito del programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico, ripartizione 2015.